E siamo tornati,
sesta puntata.
Qui siamo www.it, The Bookshelf. Io e la buona Alice,
bentornati.
Oggi siamo soli soletti.
Sì, di nuovo.
C'è Lindsay Stirling che suona il suo violino favoloso con, non so chi sia la cantante,
non mi ricordo il nome, sono sincero.
Liziale, non lo so. Comunque, gran bella canzone.
Sì,
esatto. Oggi non abbiamo l'ospite, parliamo un po' di quelle che possono essere le sessioni da parte e dei lettori e di chi scrive, di chi guarda film o telefilm, tutte le cose lì che vanno troppo oltre l'attrezzamento.
Esatto.
Ci vediamo dopo. Mike Oldfield. Cioè dopo quella canzone di prima di Inzio Stirling mi ha fatto questo passaggio. Perché ora non sapete che base vi metto. Siamo alla base.
Silenzio.
Una base pausa. Pausa.
Ritmata al punto giusto.
Esatto. Facciamo finire il buon vecchio. Vecchio campo. Michele vecchio campo. O campo vecchio, dipende dal punto di vista. Dicevamo. Niente.
Parlavamo di passioni.
Passioni che ossessioni. Vanno troppo all'ossessione. Questo è uscito perché? Uno perché ce n'ho uno davanti ogni lunedì, brava martedì, perché c'è la fine. Ci dà un po' di livelli qua, un po' incasinati. Perché la buona Alice, come potete capire, è leggermente...
Ma proprio poco, giusto un ciccinino.
Ossessionato da quel libercolo di Luigi Carol, Lewis Carol.
Sì, Ludovico.
Ludovico Carolo. Che appunto è Alice nel Paese delle Meraviglie e o dopo Attraverso lo Specchio.
Sì, esatto.
Che nessuno si ricorda mai.
Sì. Si noti per tutto questo perché ho su la felpa di Alice nel Paese delle Meraviglie. Ho qua il mio portatile che ha diversi tipi
tappezzato,
di
tappezzato.
Di Alice nel Paese delle Meraviglie in tutte le versioni.
Salva schermo. Alice che si beve il suo bel tè insieme a
Salvaschermo e non l'ha ancora provata, ma la mia chiavettina esterna che fa da wifi si chiama White Rabbit, quindi
perché se si dovete collegare dovete seguire Coniglio Bianco, come
esatto,
come
esatto,
come in Matrix, vuole...
esatto.
Secondo me quando hai visto Matrix e sentito quella citazione hai detto oh, che bello,
è salito in cima ai miei film preferiti. Anche leggermente molto... dietro alle varie trasposizioni di Alice.
A proposito, adesso devo uscire il seguito.
No, dai, no, non parliamone. No.
Di Tommaso Burton.
No. Allora, prima di tutto non lo dirigerà lui, perché già il primo gliel'ha rovinato la Disney. E faccio solo questa piccola parentesi, poi non parleremo più di questo film. Si vede che lui aveva avuto un certo tipo di idee. Che poi sono state, sì, alla Burton, che poi sono state un attimino infiocchettate
dalla Disney.
Esatto.
Cosa sta partendo qua? Cioè ogni tanto qua.
Via.
Sapete qua ogni tanto le
spoiler.
Parte, prendono, vanno.
Fanno loro.
Ma sì, ma non chiamiamoci problemi qua.
Comunque dicevo, ha questo leggerissimo problema che nel senso avendo fatto il contratto con la Disney si è giocato le idee perché gliele avranno censurate tutte. L'unica forse che è stata mantenuta ed è proprio sua è sono le teste nel fossato. Lì si vede che è roba di Burton. Però non si capisce tantissimo, sembrano semplicemente volti galleggianti. Lo ricolleghi dopo se ci fai caso che quando dovrebbero tagliare la testa al cappellaio matto la testa dovrebbe cadere, si vede che c'è una specie di fontanella in cui poi va a congiungersi con il fossato.
Quindi se non l'avete visto
devi guardarlo 20.000 volte.
Se non l'avete visto sappiate che è così.
Comunque tornando alle passioni malate.
E la domanda è quando è che alla fin fine uno con la passione ci va anche quasi all'ossessione?
Ma secondo me è quando riesce a ricollegare qualcosa di esterno a una storia, cioè che sia un libro, che sia un film, quando tu riesci a trovare dei collegamenti, non dico con la tua vita, però comunque con qualcosa che ti fa star bene, cioè insomma Alice è sempre sorpreso per il lato B, nel senso che comunque non è una storia
c'è
così,
un bel culo.
Non in quel senso, eccolo, siamo sfociati,
pure pedofilo,
perfetto.
Che Alice alla fine c'ha 12 anni.
C'ha 12 anni alla fine dei libri, attenzione.
È comunque la galera. Cioè non è che perché da 12 alla fine allora c'è la forza.
Scandalo.
Ma erano altri tempi.
Sì, come no. Allora dire a Lewis Carroll che ci sono ancora un sacco di persone che stanno ancora capendo se era pedofilo o meno. Sentiamo un velo di pietà.
Evitiamo.
Esatto, dicevo comunque quando arrivi a collegare degli elementi esterni, comunque alcune passioni tue personali a dei libri piuttosto che a dei film. Io ho ricollegato ad Alice visto che è una storia che ha più simbologie nascoste, a volte volutamente nascoste, a volte nel senso che magari esatto, oppure comunque ognuno gli dà la sua interpretazione, cioè sai che ormai per me è così, per te è così.
Beh, ormai siamo pieni di massimi esperti.
Esatto.
Ovunque, quantunque.
Paura. E niente, vabbè, per me è Alice, però c'è gente che, diciamo, da queste passioni ne ha ricavato anche di più. Facevo prima l'esempio in fuori onda di Twilight.
Esatto, ma non so perché continua a partire queste cose, è una cosa che non capisco.
Oggi, l'altra volta oggi avevamo così problemi d'altro genere, oggi.
Oggi invece si fa i suoi giri.
L'altra volta avevamo la base che non partiva.
Sì, ma poi parte, senti.
Cioè, questa.
Bah, vabbè.
Così. E c'è gente che, faccio l'esempio di Twilight, magari non essendo rimasta particolarmente soddisfatta dalle scelte dell'autrice da un certo punto in poi, piuttosto che me ne sono innamorata così tanto che si è scritta.
Qua si cade nella fanfiction.
Sì.
Che è un'altra forma di ossessione, secondo
fan
me.
Fanfiction. Ok, ma c'è chi, trasformando un pochettino i nomi, eccetera, eccetera, dalla fanfiction è arrivata tipo a vendere, a fare un film bruttissimo, che ha segnato il mondo della letteratura moderna, letteratura del romanzo
moderno.
Diciamo
nome con i nomi.
Stiamo parlando di 50 sfumature di grigio,
ragazzi.
Eh sì, lui, lì è nato da un'ossessione, cioè fatevi conto quanto è malata la gente. Cioè, è nata da una fanfiction su Twilight. Cioè, tu effettivamente chi ha letto entrambi i libri? Io sono una di questi colpevoli.
Io sono fin di Twilight, il primo e basta.
Era bellino il primo.
Dopo Baglioni mi ha cercato, ho visto il resto.
Che capolavoro, ragazzi.
Il capolavoro.
Che tristezza. Ci parlavamo di Alice, ma qua è
una classifica. Qua è un'escalation.
Si sale sempre di più, eh.
Sì.
Effettivamente, se tu vai a leggere le prime pagine di Twilight piuttosto che di 50 sfumature di grigio, sono lo stesso libro, cambiano i nomi, basta.
E qua c'è un'altra che ossessiona.
Make
alla fin fine ho scoperto come si chiama sta canzone, tutto quanto. Chiamo, vengo anche, ascoltiamo sto funky.
Tranzillo.
Cioè, me la si mena anche per sta canzone che non conoscevo il titolo.
Ma
cioè,
sì, vabbè.
Gente che conosce Police.
Mettiamola così. Vabbè. Vabbè, niente. Passiamo oltre.
Bandette.
Passiamo oltre. Si parlava di manie.
Ole.
Manie.
Io.
L'esempio più eclatante, cioè nel senso, c'è un'intera popolazione su questo pianeta che ha dei seri problemi, molti, e quelli sono gli otaku giapponesi. Allora, il termine otaku in Italia non è usato in maniera dispregiativa come invece viene usato nel sollevante.
Anzi, per, magari uno si dice, ah, sono otaku.
Sì, ma qua è perché indica, diciamo, il nerd medio.
Sì, sì.
Cioè, il tuo problema è solo che leggi fumetti. Fine. Il problema dell'otaku giapponese non è uguale al nostro. Cioè, non è uno che compra fumetti, si rilegge. Sono dei malati, ma dei malati di mente. Stratosferici. No, allora, sono bellissimi i giapponesi. Io sono stata in Giappone purtroppo solo una volta e me li sarei portati a casa tutti, dal primo all'ultimo otaku compreso, perché era troppo bellino.
Non lo perché.
Esatto, però hanno queste leggere manie, leggerissime. A parte quelli che arrivano a barricarsi in casa e a vivere solo di anime e di fumetti, ma quelli sono proprio malati mentali, è stata riconosciuta anche una malattia psicologica, okay, legata, sì, al
tipo,
fenomeno.
Tipo la depressione.
Esatto, però va bene, ok. Poi ci sono quelli, tra virgolette, che dovrebbero essere normali. Ecco, no.
No. Se capiti male, non sono normali.
Esatto, cioè l'otaku normale in Giappone è malato. Io ho assistito purtroppo, non a uno legato, diciamo, agli anime e manga, per mia fortuna, ma a uno appassionato di un gruppo di 5 ragazzine, il classico gruppetto pop, J-pop, okay, del momento.
Ma quindi cantante in carne ed ossa?
Cantante in carne ed ossa, okay. Non Vocaloid,
no,
quello,
okay,
caso a parte. Quello è già male.
Un appassionato di 5 ragazzine tipo Sailor Moon e
compagnia. No, nel senso cantanti vere, che okay, poi vere, parliamone, perché lo sentite io live, cioè, un attimino, con queste parole vere.
Diciamo che la famosa machine che sistema tutti quanti i livelli in automatico.
Sì, ma la cosa bella è che quando loro cantano dal vivo steccano, ma steccano di brutto! E va bene! E la gente le applaude! Ok, vabbè, torniamo all'otaku.
Tanto sono nei minigonna, quindi che le guarda.
Sì, no, a parte quello. Vabbè, niente, siamo lì che ci godiamo, diciamo, una passeggiatina nell'Oasi 21 a Nagoya. C'è un evento su un palco, ci sono queste 5 squinzine che ballano e saltano come delle disperate. E a un certo punto notiamo un gruppetto che non c'era tanta gente, perché era comunque un concerto durante il giorno. Però c'erano tipo 5 tipi. Uomini, ok?
No, uomini.
Uomini. Uomini che, al di là di conoscere a memoria le canzoni, che vabbè, te lo perdono.
E fin lì ci sta.
Ok. Al di là di avere, avevano questa specie di pseudo tirapugni luminoso, non so come si chiami.
Cioè tipo a LED, quelli che...
Esatto, che brillava. Cacchio, era giorno, cacchio, cioè vabbè, ok, hai i tuoi problemi. Va bene, andiamo avanti.
Quello è il minore dei mali alla fin fine.
Che magari ce n'era uno che li agitava e basta, ma ce n'era uno che era spettacolare, conosceva le canzoni, aveva sti cacchio di LED in mano. E ballava il balletto, io ve lo giuro, guardavo lui e guardavo le tipe, era a tempo, alla perfezione, e cantava, e a fine balletto applaudiva le tipe, cioè lui aveva appena danzato la stessa coreografia, ballava, cambiavano canzone, cacchio, sapeva anche l'altra coreografia. Cioè siamo rimasti a guardarlo una decina di minuti.
C'è una cosa affascinante alla fine.
Ho detto, ma sono malati. Cioè, noi abbiamo dei problemi, ma qui in Giappone il top.
Cioè, come minimo si vestiva anche, guarda.
No, vestito no, era
no,
uno sfigato. No, era uno sfigato medio. Al di là di quelli che poi si vestono da donnino, queste cose qua, cosplay. Però, ragazzi, paura. Paura allo stato puro. Senza considerare che questa mania in Giappone produce tutta una serie di gadget. Al di là di quelli delle cantanti, ma anche i mega cuscini in scala 1 a 1 dei personaggi degli anime, in cui tu ti puoi sdraiare sopra e hanno più o meno le fattezze umane.
Mamma mia.
Cioè sono delle bambole gonfiabili. Sono, sono cuscini, va bene?
Va bene? Sono cuscini abbracciabili.
Sono cuscini abbracciabili e vi garantisco che non c'è mai la versione vestita, total body vestita, ok?
Oddio.
Siamo capiti.
Cioè lì la singolarità lì, delle persone.
Lì effettivamente arrivano ad accontentare il maniaco. Cioè maniaco, ma non solo sessuale. Quello
perché
c'è.
Si parla di un posto in cui vendono le mutande usate.
Io ti giuro che se trovo un negozio che le accetta, ma io sbanco un orario così, ragazzi. Cioè, adesso.
Cioè, lì ci sono anche distributori di mutande.
Ci sono distributori di mutandine
usate dalle ragazzine.
Basta avere la foto. Che le indossi, perché devi dimostrarlo. Perché?
Che cazzo, rispetto ai soldi voglio che sia.
Loro hanno queste manie, ma ragazzi. Vuoi. Cosa devo dire?
Cioè, sembra strano un feticista dei piedi tutto quanto, ma questi qua sono messi peggio.
Sono messi peggio.
Te lo dico giustamente, questi qua con questa canzoncina che davvero
che non conosco.
Con giusto qua Idol Talk, perché davvero certe cose che poi ha detto Alice fuori onda.
Non
cioè, ragazzi,
vabbè i giapponesi sono malati, basta,
è di brutto,
ma tanto. Ma torniamo a malati più normali. Qualcosa di più alla nostra portata.
Beh, da questa parte invece si diceva prima ci sono i fanfictioner, no? Quelli che
sì,
comunque non gli ci basta quello che hanno letto, ma voglio di più, sempre di più, troppo
yes,
di più.
E siccome non mi ha soddisfatto l'autore, ci penso, lo scrivo meglio io.
Poi ultimamente l'ultima moda.
Davvero?
L'ultima poi ultima, nel senso ultima che era un po' che gira, peccato adesso è uscita allo scoperto, sono tutti quanti questa gente che shippa gente con altra gente.
Vabbè, quello.
E insomma, prima era più una cosa
sporadica.
Per i cazzi loro, no? Se sono lì nel loro ghetto, lasciali lì, moriranno di solitudine. Invece no.
Adesso
dove ti giri trovi forum, gente varia che ne parla, fa, disfa e fanno di tutto, dai film ai telefilm ai videogiochi, ai tutto quanto quello che può avere un personaggio interessante, basta, fanno fanciullare con capo e maiali e poi
perché poi sempre lì si va a parare, eh?
Ma il problema è quello, cioè quello che in genere non soddisfa nei libri o nei film
è la storia romantica.
È la storia romantica, è sempre quello il chiodo fisso di quello che leggo, è quello che poi porta all'ossessione.
Posso,
no?
Dire che io ho avuto dei seri problemi effettivamente con Dragon Ball. Io mi sono letta tutte le storie d'amore possibili immaginabili tra Vegeta e Bulma, tutte cioè, qualsiasi cosa fosse online ai tempi delle superiori me l'ho letta,
sei spaccata di
però video. Effettivamente allora ti dico,
esatto, non è che uno dice ma no, il mondo in cui è ambientato secondo me è più bello se è fatto così così cos'ha, non li trovi, trovi quelli che dicono ma perché tipo Aragorn non si è tombato Eowyn in modo duro e pesante, scippiamolo con Eowyn
così tac.
Perché Legolas e Gimli devono essere così,
sono amici.
Scippiamo Legolas e Gimli. Già sto male solo a pensarci,
mamma mia che immagine. Voglio una censura, censura su questo tuo pensiero.
Devo mettere il beep su certe cose. Mi devo censurare. No, è quello il problema, appunto. Quello che non piace solitamente sono le interazioni
tra i personaggi.
E soprattutto, da un certo punto di vista, le relazioni intime tra i personaggi.
Ma sì, perché se l'autore ha mostrato troppo, lo zozzone. Se ha mostrato troppo poco, ci penso io. E sai la cosa bella? È che molto spesso chi scrive la fanfiction non è solo, perché non è che la scrive e basta, e c'è gente che la legge, ripeto, io Bulma e Vegeta c'è gente che non ne ha mai abbastanza, e io mi sono fermata a quello perché vabbè avevo una leggera malattia su Vegeta, leggerissima.
Ma c'è anche la fonte spaziosa, non ti piace Vegeta?
Io sì, a me piace Vegeta, cioè io amavo Vegeta, cioè Goku merdaccia, viva Vegeta, principe dei Saiyan, distruggi questo mondo, fallo per me
e portami con te.
Esatto,
si è fatta anche i capelli blu violacei come Bulma.
No ti spiego, no,
no.
No. Non ho visto,
no,
il Kai.
Visto che volevi che Vegeta,
però ho notato di avere lo stesso effetto a V sulla cute all'attaccatura dei capelli, quindi quando sarò vecchia li tirerò su a manetta.
A sui livelli siamo.
Vabbè, ognuno ha le sue ossessioni,
appunto. Di quello.
Io avevo Vegeta e Alice.
No. No, vedi, ad esempio non mi sono mai fatto ossessionare da qualcosa, cioè mai. mi piacciono tanto, magari difendo,
scusa,
certe
e
posizioni,
l'anello che hai al dito,
ma quella è una cosa figa perché fa figo, cioè siamo in due in tutta Italia, penso di averlo fatto io e
cioè hanno un anello di oro bianco perché è tratto dai
libri di Stephen Donaldson di cui parlavamo la scorsa settimana, in cui appunto il protagonista ha il potere in questo mondo grazie alla sua fede nuziale il nuovo bianco.
Quindi chiaramente lui e Luca Tarenzi sono
nel momento in cui mia moglie ha detto ma non le voglio il nuovo giallo, bene mia cara,
perfetto,
dolce metà, facciamo il nuovo bianco, e lei che bello, sì,
sì. Tu stai solo aspettando di passare oltre nell'altro mondo, eh?
Ma guarda, mi manca solo un po' di lebbra come protagonista e poi sono a posto.
Ci puoi lavorare.
Aspetta, ci posso lavorare.
Ci puoi lavorare. Vedi, alla fine sono questi piccoli comportamenti malati. Non devi pensare solo alla fanfiction.
Ho capito, però buon, finita lì. Cioè, non è che mi tiro scemo perché ancora non mi hanno chiamato in un altro mondo. No, nel senso.
Però ci stai lavorando.
Ci sto lavorando molto. Lacrimento, ho smesso di vaccinarmi, sono andato in un leprosario. Sto cercando di farmi...
Toccato le brusi.
Sì, sì, ho leccati.
Ecco, la base ha smesso di funzionare.
Sugli oleccati la base ha detto di...
Basta.
Ha detto non ce la faccio neanche io, da tutte queste cagate. No, e quindi stavo dicendo, le fanfiction sono secondo me a volte...
Dei fanservice,
anche quello. Un'altra cosa che odio sono anche i fanservice, ovvero, visto che si torna sempre in Giappone alla fin fine.
Sì, sì.
Perché lì col fatto che ogni settimana escono con i loro capitoli sulle loro riviste, no? Hanno tempo e modo di sentire i vaffanculo dei lettori e cercare di
raddrizzare. Vedi Attack on Titans, tipo, per fare un esempio, che doveva finire 20.000 capitoli fa. Io non ho ancora visto morire abbastanza gente.
E ma sai, il problema appunto è anche quello, cioè l'ossessione dei lettori che ti porta a mettere su un altare di poco quello che leggi, vedi, tutto quanto, poi ti ritrovi.
Però cazzi, attenzione, perché quando poi l'autore fa queste cose di accontentare, cioè fare fan service, la storia perde di
mordente, è chiaro. Mordente. Ma cioè, ovvio, perché dai quello, cioè
dai quello che si aspettano tutti, ma non quello che effettivamente ama la tua storia.
Esatto, ma anche perché è quello che io dico, se si sono ossessionati dalla tua storia quando tu l'hai scritta,
esatto,
e quindi a loro sono stati galvanizzati a quella storia, perché li segui?
Probabilmente andava bene prima.
Esatto, quindi andando avanti vai per la tua strada. Invece no, ma anche in altri telefilm è successo così. Cioè telefilm che magari sono andati un po' per le lunghe, hanno dovuto ritirare fuori alcuni personaggi con escamotaggio del cavolo. Perché? Perché non ci andava bene la gente che ce l'ha ammazzato, figa. Per fortuna poi magari un telefilm un po' fantastici l'ho poi giocata.
Sì,
no?
Sì. Te la però giochi. Dai.
Però
dai,
tipo,
dai.
Se ammazzi uno in cui sei amato mi è morto.
Sì.
Non può tirarlo fuori.
Fine.
So cazzi.
The Hand.
The Hand. Però no, tipo ad esempio, se non sbaglio, anche in Super Network, che lì hanno uno zocco di fanbase della Madonna. Eh sì, ormai non può più far morire nessuno. Se solo cerchi di far morire qualche povero sfigatello.
Maledetto!
Eh sì, sempre avere modo di portarlo in vita. Non ci sono cazzi. E brutta gente.
Ed è un peccato. A volte è meglio se rimangono morti. Tranne Krillin, poverino. Resuscitatelo. Ancora e ancora e ancora.
Ma secondo me le sfere del drago l'hanno inventate giusto per Krillin, non per Krillin. Perché no. Stavo leggendo il titolo della canzone, è uscito una G finale.
Krillin.
Povero Krillin è tondo, l'uomo più forte del mondo. Nessuno dice mai, povero Krillin, l'uomo più forte del mondo.
Sì.
Perché è l'unico umano in tutto quel guazzabuglio.
Sì. No, non è vero, c'era anche Yamcha.
Ma non è più forte.
E poi soprattutto, cioè, quello che pensano tutti. Allora, aspetta. Quello che pensano tutti, e poi sacchiamo, è che Krillin non solo è, vabbè, sarà forte tutto il resto, però si bomba C18, punto, basta.
Faster, make it better, do it 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 faster, make it better, do
Mi Daft Punk.
Meglio la versione di Pentatonix.
Ma perché tu sei stamenata qua? Cioè, e questi qua che fanno fan fiction sulle canzoni, si chiamano cover.
Sono cover. Sì, no, cover. Esatto. Mm. Comunque, tornando alle fissazioni.
Tornando alle fissazioni fissanti.
Parliamo a quelle degli autori. Tu ti sei mai fissato su un personaggio che hai creato tu? Così tanto da autofanfictionarti?
Allora, no, io come ossessione ai personaggi no, però non so per quale arcano motivo. Mm. Se istantaneamente, quando scrivo racconti o tutto ambientati, in genere metto in Italia, non sto mai andando all'estero. Non so per quale motivo, quando creo il personaggio principale, lo chiamo sempre Stefano. Non so perché. Ma esce in automatico, no? Cioè, non è che dico voglio il nome del personaggio, poi dico, quando lo scrivo me l'invento.
Sì, sì.
Poi faccio andare di fargli guardare, poi qualcuno che lo fermo lo chiama e fa lo Ste. E io, porca miseria. L'ho chiamato ancora Stefano.
Una cosa di... Senza accorgertene.
Senza accorgermene, così di punto di bianco si chiama sempre. Cioè, l'unica ossessione che ho, ecco, il mio padre è sempre Stefano.
Chiamarlo sempre Stefano.
Ma non so perché. È una cosa che.
Beh, meglio dell'ossessione di Aislinn, che invece è una scrittrice italiana abbastanza famosa, che invece ha un vero e proprio rapporto con i suoi personaggi. Cioè loro esistono, appunto. E lei ci vive. Cioè, ha dei discorsi con discorsi, vabbè. Non sulla non verbali, ma scritti, di solito l'intervista ci parla. Vede come potrebbero reagire, cioè magari li piazza a Milano, magari i personaggi fantasy li piazza a Milano e vede come reagiscono,
come si comportano
davanti a un tram, che cioè ognuno ha le sue ossessioni.
E tu come personaggi?
Io ho questo piccolo problema che devo riuscire a superare, che li faccio morire tutti.
Ma quello tutti. Non è un problema, davvero.
No, quello è un problema. Cioè non puoi scrivere 10 racconti e fare morire 10 volte in modi pure diversi, magari anche sadici. Cioè lì ci sono dei problemi.
Dei seri problemi.
No, ho un problema con i finali, cioè nel senso io se riesco cerco di farli soffrire molto ma molto tanto.
Perché questa tua ossessione per far soffrire i personaggi?
Forse perché
è un'ossessione anche questa, ragazzi.
Mi sono annoiata del fatto che ci siano solo storie che vanno a finire o bene o parzialmente bene. Mai che muoia il personaggio principale. Cioè.
No.
No. Non così bene, non così tragicamente. Cioè, no, tu magari ti. Allora, ti faccio un esempio di una storia che non ho ancora scritto.
Stop, di una cosa blasfema.
Allora, tipo Romeo e Giulietta. Cavolo, sì. Quello lì è il bello è che muoiono. Ok? Mm-hmm. C'è tutta la costruzione della storia d'amore, travagliato. La figaggine sa che va a finire male. Ecco, io vorrei una storia così. Che ti prepara a dire va che ce la fanno. Da.
E poi alla fine tac.
Morti. No, e adesso? Basta, fine. Adesso fine. Cioè io voglio una storia così. Quindi sto cercando.
E quindi stai cercando di trovare la quadra del tuo scritto, esatto. Per riuscire a creare questa.
Esatto, il problema è che ne sto ammazzando un po' troppi lungo la strada.
Stai massacrando, cioè sei tipo un serial killer, no?
Sì, esatto.
Che sta pian piano affinando la tecnica.
Esatto.
Quindi ti servirebbe un profiler, no? Che capisca un po' come lavori.
Esatto, per correggere
per poi,
anche.
Per poi capire dove sta evolvendo.
Esatto.
Non è male come cosa, però sentivo un profiler.
Faccio un colpo di telefono, vedo chi trovo.
Beh, non squillo giù a FBI in America. Sì, scusi, ma io ho ucciso un po' di.
Un po' di. No, un po' di. Gente immaginaria.
E non faccio Martin di cognome.
Esatto. Gente immaginaria, ma non sono. Ma. Perché, allora, Martin te li uccide quando meno te l'aspetti. Sì. Facendoteli magari anche apprezzare, però.
No, facendoti credere che stia andando bene.
Sì, esatto.
Ma che bella vita.
Invece non devi dare così al lettore, cioè al lettore devi fargli vedere che si è impegnato, che ha fatto di tutto, che merita la vittoria, invece troc! Morto. Ah, questa sì è una bella storia.
Questa soddisfazione.
Sì, queste sono belle storie da leggere. E io sono alla ricerca di una storia così, visto che non la trovo la scrivo io, va bene, la scrivo io.
Perché alla fine c'è storia in cui ci sia il protagonista che tira le cuoia in modo clamoroso? Oltre a
allora, Giulietta. In realtà adesso lo so che verrò linciata da quei pochi ascoltatori che amano Harry Potter, però il settimo libro di Harry Potter tu l'hai letto?
Ho visto il film.
Ok. Allora, nel libro tutto, ma tutto è costruito perché Harry muoia. Punto. C'è proprio il capitolo in cui, tra virgolette, nell'aldilà, in cui tu capisci che lui sta accettando e che deve passare oltre. Basta, fine, morto. Invece, probabilmente per una questione di fanservice, barra casa editrice, barra l'hanno costretta, è tornato in vita. E quindi ha la sua moglie, i figli, i mocciosi, tutte queste cose qua. Quello sarebbe stato un buon finale per Harry Potter, al di là del fanservice, che tanto alla fine, dai, cacchio, ci
beh,
sono
ma
un sacco
c'è da dire...
di fanfiction. Lascialo finire male, fine.
No, ma sai,
l'eroe a volte soccombe.
Ma credo che sia lì, credo che sia anche dovuto al fatto che magari il target era un po' basso.
No, non più,
come
ormai.
Ormai era alto, come...
Eh no, siamo partiti nell'anno 2000 con Harry Potter. L'ultimo
vabbè,
è uscito,
però...
ma il lettore è cresciuto.
Okay.
Il lettore, ti garantisco che ha letto il primo ed era piccolo. E poi è andato avanti piano piano.
Quindi dice, alla fine sì, c'hai un target, però alla fine... Sì.
È vero che te lo leggeva anche il 14enne o il 12enne. Però fallo morire, fallo morire! Punto.
Abbiamo scoperto questa ossessione per la morte di...
Ti gira. Beh, ma l'avevamo già...
se l'hai già capita, eh?
Vagamente.
Take me down to the river bend. Take me down to the fighting end. Wash the poison from off my skin. Show me how to be whole again. Fly me up on a silver wing. Past the black where the sirens sing. Warm me up in a nova's glow. Drop me down to the dream below. 'Cause I'm only a crack in this castle of glass. Hardly anything there for you to see. For you to see.
Fai il regista che poi mettici le canzoni che vuoi e nessuno può dirti nulla.
No, decide lui. ogni tanto magari ci butto dentro qualcosa, poi sbaglio anche a caricare i file sulla chiavetta, quali sono i dettagli.
Perché su questa è tua, no?
È tua, fa va, ascoltiamo le stesse canzoni, come mai c'è questa?
E invece no,
avevo sbagliato io. Vabbè.
Stavo dicendo libri che finiscono male per il protagonista.
Esatto, mi stavi suggerendo uno bellissimo. No, dai.
Il primo fan service.
Il primo vero fan service a livello storico. Dai.
Storico, fine alla Bibbia, che il protagonista muore in malo modo. Proprio per fan service poi lo fa risuscitare, no? Tipo Harry Potter.
Vabbè.
Intanto a me la chiesa non mi tocca, per cui non ho problemi.
Untouchable.
Ma guarda, abbiamo un rapporto con la chiesa.
Sendiamo
un velo, guarda che.
Per la prossima puntata.
Per la prossima puntata parleremo del mio rapporto con la chiesa. Stavamo dicendo,
vabbè, io ho una leggera ossessione assassina nei confronti dei miei personaggi. Tu li chiami solo Stefano.
Messo male, io chiamare Stefano. Infatti io devo scrivere un fantasy, non so come chiamarlo.
Stefano, ma attenzione. STH Fano con la PH, anche lui, anche lì, no con l'H finale. Tu metti delle H, poi dei puntini.
Stefa è attaccato no con l'H.
Stefan.
Andiamo a quei livelli proprio.
Oh, guarda che i migliori nomi sono andati così, da cagate.
Vabbè, per carità.
Da giochini. Guarda Tolkien cosa ha inventato giocando con le lettere.
Beh, ma cacchio, ma lui si è messo proprio l'impegno, eh.
Aveva tanto tempo libero. Credo avesse tanto tempo libero, se no non si spiega.
Beh, oddio, un insegnante.
Tanto tempo libero.
Beh, universitario, tantissimo tempo.
Tantissimo tempo libero, ancora di più.
Ancora di più, almeno il doppio. Vabbè, va là. Siamo quasi sul finale.
Eh già.
Manca quei 10 minuti.
Traiamo le nostre conclusioni.
C'è gente malata là fuori.
Tantissima. Noi pensavamo solo in altri ambiti, ma in quello letterario o comunque delle passioni del tempo libero, di più,
anche perché poi non si è toccato il discorso di film, telefilm, soprattutto telefilm.
No, vai, dai.
No, andiamo appunto, qua. No, beh, mi dici, no, però appunto anche nei telefilm il fatto della serialità porta i sceneggiatori a scelte che vadano incontro
al pubblico,
perché il pubblico si lamenta di, solo che in alcuni casi puoi dargli una mano, tipo in Supernatural ormai credo che i protagonisti, cioè non solo i due Winchester, ma anche
tutti,
no, ma anche i comprimari,
tranne i nemici,
no? Ma anche i comprimari, quindi il diavolo piuttosto che il Michelangelo, piuttosto che adesso c'è la madre dell'angelo, tutto un delirio, quei personaggi che alla fin fine non puoi più toccare. Perché ormai ci sono, anche quando muoiono un qualche cavolo di modo per portarlo in vita c'è
sempre lo scamuffo, la sfera del drago, anche lì
le sfere del drago lì non servono più. Non servono più perché hanno altri metodi, lì proprio ormai c'hanno patti con demoni, angeli, divinità, ormai
tutto,
ma sì, ormai sono intoccabili. Ma sì, c'è Crowley che è il diavolo, il signore dell'inferno, che hanno ammazzato nei peggio modi alla fine della scorsa stagione, ma è ancora vivo, che all'ultimo è riuscito a
credo che mi sai che adesso che ci penso l'unica serie, però non è proprio una serie TV vera, cioè solo una serie animata, i Simpson non sono fanservice?
No, perché è un tipo messo male l'autore,
molto male,
quindi
però è un grande,
è un po' che un livello sinceramente, però sai, credo che comunque non se ne sputa i coglioni.
Sì.
Un po' per la cremente, cioè a pieno potere.
Forse perché ai tempi in cui sono nati i Simpson e altre serie televisive, quel potere non ce l'aveva il pubblico.
No, ma è sempre la base. Ho scoperto che all'inizio della base è così.
Ah, così?
Già sto pezzo così.
Che strano.
Il fatto dei Simpson che ha potere l'autore, perché? Perché i Simpson hanno salvato la Fox. Cioè la Fox ormai stava per finire. Stavano già tirando lo sciacquone. È arrivato l'autore del Simpson, Matt Groening, ha detto c'ho questa storia qua, e vabbè, dai, facciamo.
Vabbè, proviamo, tanto sono già.
Infatti è il motivo per cui i Simpson sono in prima serata su Fox in America, perché gli ha parlato il culo due volte, se non sbaglio. Grazie a Simpson sono ritornati a galla. E quindi col cazzo che ha potere contrattuale dire non faccio quel cazzo che voglio. Poi, magari mo c'è il suo nome, ma
sì,
proprio un caso, non è come voi immaginate.
Secondo me mette solo la firma Matt Groening,
mette la firma sulla scenetta del divano e basta.
Sì, basta.
Ma io voglio fare la scenetta del divano, fate il cazzo voi, io voglio la scenetta del divano. Quella me la invento io, che cazzo.
Esatto, basta. E anche le scrittacce sulla lavagna di Bart.
Esatto. E sono cose che sono cose.
Già.
Stavo dicendo, abbiamo un libro da presentare. Ce l'abbiamo.
No, qualcosa? A parte la Bibbia.
A parte la Bibbia, che è appunto il primo libro in cui finisce male per il protagonista, molto male. Ma non solo per lui, anche tutto quanto il resto.
Lo so.
Anche per noi finisce male in quel libro. Sappiatelo, che cazzo, l'Apocalisse non è una
no, una è bellissima, io la consiglio, è una bellissima lettura l'Apocalisse.
Quindi alla fine, oltre alla nostra serial killer Alice qua, da un certo punto di vista c'è quest'altro libro appunto in cui io...
Ce la manda un po' a male.
Cioè, infine Martin è stato il primo, eh.
Da qualcuno avrà preso ispirazione.
Infine, ho 40 giorni e 40 notti di diluvio, ne fate voi di gente.
Ne sono sopravvissuti solo quelli sulla nave, eh. Animali inclusi. Facciamo... Cioè, ha sterminato tutto, eh.
Cioè, diciamo che Martin sì, ha facendo un buon lavoro, ma è ancora molto indietro.
Eh sì, ci deve ancora lavorare.
Finché non cade questa famosa cometa di cui si parla.
Ma che cazzo? Ma secondo te arriverà mai? Dai.
Se fa come Stephen King con Non vado lo scorpione che ha tirato una bomba atomica.
Sì, ma farà così. Secondo me quella stella lì è un meteorite, colpisce tutti, basta, fine. Crolla anche la barriera, arrivano gli estranei, fine. Basta. E vi saranno tutti infelici e scontenti.
E Alice sarà contenta di questo.
Io sì.
Così almeno avrai nuove...
nuove vittime.
Oddio. Ma i tuoi racconti, quelli in cui ammazzi gente, sono... cioè nel senso, sono ambientati all'oggi? Cioè, quando è che li
dipende.
Ammazzi?
Quando
li ammazzi comunque nel tempo?
Sì, da quel progetto malato sulle fiamme, cioè, Disney.
Li ammazzi tutti quanti nello spazio tempo.
Sì, dovunque ci sia un personaggio, io sono pronto a uccidere.
Sono pronto a uccidere.
Datemi un personaggio e io ve lo uccido.
A chi l'ha apprezzato i personaggi. Ciao, va là. Salutiamo.
Ciao quelli che salutano.
No, siamo sempre su mvradio.it.
Devo dirlo io.
Lo dica lei.
Siamo su mvradio.it.
Senti che voce.
Sì. Alla prossima settimana.
Ciao a tutti. Ciao ciao.
Ciao ciao.
I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies. And I'm not proud of my address. In a torn up town, no postcode envy. But every song's like gold teeth, grey goose, tripping in the bathroom, blood stains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams, but everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We are caught up in your love affair, and we'll never be royals. It don't run in our blood. This kind of love's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. You can call me queen. My friends and I, we've cracked the code. We count our dollars on the train to the party. And everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come from money, but every song's like gold teeth, grey goose, dripping in the bathroom, blood stains, ball gowns, trash in our hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams, but everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. Oh, we're not caught up in your love affair. caught up in your love affair. Oh, we're bigger than we've ever dreamed, and I'm in love with King Queen. Life is great without a care. We're not caught up in your love affair. We're bigger than we've ever dreamed, and I'm in love with being queen. And we'll never be royal. Different kind of buzz. Let me be your ruler. You can call me Queen Bee. And baby, I'll rule. I'll rule. Oh, oh, oh. We're bigger than.